Buongiorno, benvenuti a questo incontro di Biennale Tecnologia. Io sono Juan Carlos De Martin, docente in questo Politecnico, nonché uno dei due curatori della manifestazione insieme a Luca De Biase. E sono qui per presentarvi il nostro ospite, per Luigi Fagan, e vi devo dire che lo faccio con un particolare piacere per vari motivi. Vado direttamente alla soddisfazione principale. La soddisfazione principale è di avere qui in presenza Pierluigi Fagan per sentire la sua lezione e poi per interagire con lui, perché tutti gli incontri di Biennale Tecnologia rigorosamente lasceranno uno spazio di 10-15 minuti alla fine per interagire, perché riteniamo che sia molto importante. E averlo quindi qui in presenza per provare a fare una lezione direttamente collegata al titolo di questa edizione di Biennale Tecnologia. Come sapete, questa edizione non ha un tema, ha un titolo che si chiama Principi e poi Costruire per le generazioni. Abbiamo scelto con Luca De Biase Principi perché è una parola polisemantica che ha molti significati, non sto adesso a elencarli, ma li conoscete, li trovate facilmente. Polisemantica che quindi poteva aiutare i nostri relatori a indirizzare il proprio tema, e pensando appunto a possibili nuovi inizi, a possibili principi fondanti di una disciplina, a possibili principi attivi come in una molecola e così via, insomma i vari significati della parola. E nel caso di Pierluigi Fagan abbiamo proprio chiesto di affrontare direttamente il tema dei principi. E gliel'abbiamo chiesto perché, seguendolo ormai da anni, lui è già venuto qua in un'aula simile a questa nell'edizione del 2019, ha poi contribuito a tempi difficili l'iniziativa del 2021 di Biennale Tecnologia dedicata alla pandemia, una lezione che trovate ancora online, che ha avuto un grande successo. E quindi sappiamo, io anche personalmente che lo seguo con molto piacere da anni, sappiamo che è uno studioso che tra le vari suoi interessi ha proprio un interesse specifico su come pensiamo al mondo e quindi anche sui principi da usare per pensare al mondo. E lo fa, e forse potrei aggiungere lo può fare, perché è uno studioso indipendente, nel senso che noi accademici abbiamo, specialmente in Italia, ma più in generale in Italia in maniera più rigida, abbiamo una disciplina e molto spesso dentro questa disciplina abbiamo una sottodisciplina dove effettivamente siamo competenti. Io sono un ingegnere informatico, non so assolutamente bene tutto l'ingegneria informatica, ne conosco bene soltanto una specifica sottoparte, e questo limite ben noto delle conoscenze accademiche, se ne discuteva già 100 anni fa e più, è un limite che rende difficile pensare al mondo. È difficile pensare alle varie parti perché appartengono a discipline differenti, molto spesso, ahimè, mutuamente incomunicanti e anche incomunicabili, perché non abbiamo il linguaggio per parlarci a vicenda. Studiosi indipendenti come Pierluigi Fagan possono, per loro fortuna, ignorare queste suddivisioni, che ovviamente sono costruite socialmente nel mondo della scienza, e invece provare ad affrontare il mondo che non, questa suddivisione non ce l'ha. Il mondo è un unicum, è un tutt'uno fortemente intrecciato nei suoi aspetti economici, sociali, ambientali e così via. Quindi ringrazio molto Pierluigi Fagan che viene a condividere con noi per una quarantina di minuti le sue riflessioni su questo tema, le riflessioni specifiche che ha fatto, e di questo lo ringraziamo per Biennale Tecnologia 2022. E poi, come vi dicevo, alla fine tornerò qui, mi siederò anch'io nel banco qua davanti e tornerò per appunto provare a sentire se qualcuno ha delle domande, delle osservazioni, e avere un dialogo con Pierluigi Fagan. Grazie molte.
Bene. Grazie al professor De Martin per l'introduzione e per l'invito. Il titolo del mio intervento è I principi del principio. Suona bene, ma insomma magari è poco comprensibile. E cerchiamo quindi di entrarvi dentro e di comprenderlo meglio. Dovremo parlare di diverse cose, il tempo è poco, l'argomento è vasto, quindi dovremmo anche agire a certi livelli di astrazione. In che campo, di che campo fanno parte i principi? dove si piantano i principi. Principi in questo senso significano fondazioni. Sono fondazioni di che cosa? Dell'immagine di mondo. È traduzione italiana di un termine della filosofia tedesca, Weltanschauung, ma insomma praticamente è la mentalità, quello che avete in testa, tutto quello che avete in testa e come funziona la vostra mente nel elaborare tutte le informazioni, le teorie, ma anche i giudizi che date sulle cose del mondo. Le immagini di mondo ovviamente sono sensibili al tempo storico, anche qua i tedeschi che citeremo spesso hanno un termine, che è lo Zeitgeist, lo spirito del tempo, e quindi chiaramente quando leggete delle cose del Novecento, dell'inizio del Novecento, c'è da ricordarsi che sono di quel contesto, come lo sono dell'Ottocento e via discorrendo. E sono anche molto sensibili ovviamente allo spazio, cioè al luogo nel quale si costruiscono ed agiscono. Noi per esempio conosciamo abbastanza bene le immagini di mondo europee, occidentali, già quelle americane fanno una certa differenza, e oggi uno dei problemi che abbiamo è che noi all together, cioè tutti gli europei più l'anglosfera, quindi Stati Uniti d'America, Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda e Canada, tutti insieme facciamo il 16% della popolazione mondiale e l'altro 84% ci è abbastanza ignoto. Sono anche molto sensibili ovviamente alle discipline che ci formano nello studio e alle singole teorie all'interno delle discipline che poi assumiamo magari con maggior piacere come nostro riferimento. Sono molto sensibili anche alle ideologie, praticamente sono tutti insiemi stratificati che dentro ognuno di noi poi diventano una colonna verticale fatta anche ovviamente delle nostre tradizioni personali, familiari e delle nostre esperienze. Poi ci sono anche le credenze, per chi ha ovviamente credenze di pensiero religioso, ma anche, diciamo così, i sistemi di verità, quello che noi reputiamo vero a proposito delle cose che diciamo del mondo. Mondo poi che ovviamente c'è un mondo con un raggio breve, che è il cosiddetto nostro mondo, cioè i nostri amici, i nostri familiari, la nostra comunità in senso più ampio, il fatto che siamo italiani, il fatto che siamo europei, il fatto che siamo occidentali, il fatto che siamo umani. E quindi anche il concetto di mondo ha raggi variabili. E quindi i principi si piantano dentro questo sistema che sono le immagini di mondo. Poi ne parliamo dei principi. Ma dicevamo i principi del principio. In questo senso principio invece è proprio l'inizio di qualche cosa. E noi siamo all'inizio di che cosa? La tesi che sosteniamo è che siamo all'inizio di una nuova epoca storica. Annuncio roboante che in genere gli studiosi fanno per attirare l'attenzione, ma che sono convinto riuscirò a fondare in maniera concreta, a numero, peso e misura. Sostanzialmente è finita l'era moderna, è iniziata una nuova era che ancora non ha nome. Ve ne sarete accorti perché c'è un uso e un abuso del prefisso post, per cui un sacco di cose ormai si definiscono post. Non sono più, non hanno più, diciamo, la forma che hanno avuto fino a oggi, ma ancora non è chiaro che nuova forma hanno o avranno. E come sosteniamo questa idea della profonda frattura storica? Inquadrando tre dati. Il primo dato, macroscopico, evidente, è che la popolazione umana del pianeta è triplicata dal 1950 ad oggi. Eravamo 2 miliardi e mezzo e siamo passati a 7 miliardi e mezzo. In realtà i statistici dell'ONU dicono che proprio adesso, nel mese di novembre, diventiamo 8 miliardi. È un evento clamoroso, direi. Mai nella storia umana l'umanità si è triplicata in soli 70 anni, quando si è triplicata da 100 milioni a 300 milioni era il neolitico, a parte non c'erano gli statistici ma non se ne è accorto nessuno, ma soprattutto mai si è triplicata partendo da 2 miliardi e mezzo. Quindi adesso noi incominciamo a sentire, come dire, sia gli altri, l'affollamento del pianeta, sia il pianeta stesso, per esempio, sul piano naturale, ambientale e climatico. Ciò non vuol dire che siamo troppi, dipende ovviamente dallo stile di vita. È stato calcolato che se tutto il mondo vivesse secondo lo standard degli Stati Uniti d'America, sarebbero necessari 5 pianeti Terra, che in tutta evidenza non abbiamo. Se vivesse secondo lo stile di vita indiano, il pianeta basterebbe e ne avanzerebbe anche un pezzettino. Capirete bene un po' anche la natura del problema di questa fase storica. È praticamente impossibile convincere gli americani, e in parte anche noi occidentali, ad avere uno stile di vita più compatibile con i limiti ambientali, ed è praticamente ormai impossibile convincere l'84% del mondo a non ambire ad avere uno stile di vita assai simile al nostro, anche se poi da parte loro è interpretata in altra maniera. E chiaramente tutto questo crea conflitto, anche se invece le parole d'ordine che ci auspichiamo sono quelle della cooperazione. Non sono solo aumentate le persone, sono anche aumentati gli stati, da circa 75 agli attuali 205, tanti ne siedono all'Assemblea delle Nazioni Unite, e sono molto aumentate tutti i sistemi in cui organizziamo anche la vita sociale, politica, economica. Quindi sono enormemente aumentate le cosiddette organizzazioni multilaterali, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, Banca dei Regolamenti Interbancari, Nazioni Unite, sono circa 2.500-3.000 e cercano di infrastrutturare questo nuovo mondo che si sta dilatando, si è dilatato enormemente e in tempo molto breve. Ma ci sono poi anche le multinazionali, le ONG, le grandi organizzazioni criminali, le grandi organizzazioni delle credenze religiose. Insomma, se ognuna di queste gli diamo il termine di varietà, ognuno di voi è una varietà unica, più anche i sistemi e le organizzazioni, dobbiamo constatare che c'è stata un'enorme inflazione varietale. Inflazione qui è tratta dalla cosmologia, da soffiare dentro, inflation, no? In veramente breve tempo. Siccome siamo animali sociali, quando aumentano molto le varietà, aumentano molto anche le interrelazioni. Cioè le relazioni, quando sono a due vie, sono interrelazioni. Ce ne sono di tanti tipi, a più vie. Dentro vi viaggiano cose in forme lineari o non lineari. Alle volte questi circuiti retrocedono e diventano causa di se stessi e creano degli anelli di accrescimento o di decrescimento, feedback positivi o feedback negativi, ma senza impelagarsi troppo nella fenomenologia delle relazioni, che è assai complicata, era solo per dire che noi dobbiamo incominciare a considerare le cose insieme alle relazioni, perché le cose sono fatte di relazioni e le cose hanno relazioni, e noi, che siamo anche più complessi delle cose, vi è più, e quindi anche i nostri stati e tutto quanto. Grande inflazione varietale, grande inflazione delle interrelazioni. Terzo punto, negli ultimi decenni ormai il modo economico moderno, che qualcuno chiama capitalismo, ma è un termine insomma di cui esistono n definizioni, invece economia moderna, praticamente scienza tecnica, capitale e mercato. Da quando abbiamo cominciato ad applicare prima la tecnica e poi la scienza nella produzione di cose, siamo passati da un'economia agricola, poi industriale, poi dei servizi. Il capitale accende il ciclo economico, alla fine del quale si aspetta ci sarà un incremento, un profitto, che viene tesaurizzato, viene reinvestito in un altro ciclo, o viene investito in speculazione finanziaria, che poi a sua volta finanzia altri cicli economici. Mentre invece il mercato è il regolamento sostanzialmente dell'economia. Poi, ci sono dei sistemi che presentano delle differenze, ad esempio nella presenza dell'imprenditoria o del capitale pubblico rispetto a quello privato, però insomma nella buona sostanza il sistema, che poi è un sistema che è nato, batte la pesca quando è nato, nel senso che se studiate Ferdinand Brodel, Giovanni Arrighi, si risale fino all'Italia del 300, del 400, poi il 500, ma insomma nella buona sostanza è stato definitivamente settato in quel della Inghilterra, alla fine del 600 era ancora Inghilterra, poi diventa Gran Bretagna. E quindi dipende molto dalle condizioni iniziali. A quel tempo nell'isola c'erano 5 milioni di persone. Dovete sapere che ogni volta che noi creiamo qualcosa è nel contesto. Poi se il contesto cambia bisognerebbe verificarne i presupposti. Per esempio, quando hanno incominciato a estrarre il carbone per alimentare l'industria, certo non si sono posti il problema dell'inquinamento. Oggi, con 8 miliardi di persone che fanno industria, invece questo problema evidentemente c'è. Ed è una delle tante discontinuità che abbiamo. Tutto questo è accaduto in 70 anni, quindi un tempo molto veloce. Che problema si viene a creare? Siccome le nostre istituzioni, sia formali sia informali, i modi economici, i modi di organizzare la società, derivano da un'altra epoca storica, il mondo è profondamente cambiato in pochissimo tempo, siamo disallineati, quindi stiamo correndo un rischio di disadattamento. Diceva un famoso matematico, Henri Poincaré, che i principi non sono né veri né falsi, sono solo comodi, noi diremo adatti. Ecco, quello che cercheremo è di trovare dei principi adatti a questa fotografia, a questa fenomenologia del mondo che abbiamo disegnato. Non prima di dare anche però una prospezione al futuro, perché siamo 8 miliardi, ma diventeremo tra 9, 3 e 10 al 2050 circa, con dei profondi cambiamenti, come per esempio in Africa una popolazione di 2 miliardi e mezzo di persone, oggi sono 1 miliardo e mezzo, di età media, cioè 1 miliardo e 250 milioni sotto, 1 miliardo e 250 sopra i 19 anni, mentre in Europa saremo più o meno gli stessi, 500-550 milioni intorno ai 46-47 anni. Noi la parte probabilmente ancora più ricca del mondo, loro probabilmente la parte più povera del mondo. Tutto questo già lo sappiamo che accadrà fra 15 anni, 20 anni, 30 anni, come sapevamo 30 anni fa gran parte delle questioni che oggi vengono pubblicizzate sul problema climatico. Io seguo queste cose da anni, quasi decenni ormai, e vi posso assicurare che gli scienziati dicevano più o meno le stesse cose allora, e venivano tacciati di essere abbracciatori di alberi, cioè il dispregio diventava così, ridicolizzarli come se fosse un atteggiamento new wave di gente che va lì per sentire le vibrazioni della natura. Avessimo preso sul serio questo tipo di constatazione e di previsioni, avremmo potuto spalmare i nostri interventi in 30 anni. Ora, il grande pubblico è coinvolto adesso in tutto un discorso sull'ecologia di tanta buona volontà. Sappiate che tra gli addetti ai lavori si parla di mitigazione degli effetti, cioè il grado e mezzo ormai è dato per scontato, uno e mezzo, due praticamente, e quindi in realtà si dovrebbe parlare di altro che non solamente di agire per essere, per cercare di essere meno impattanti. Un elemento importante dell'immagine di mondo, prima di passare ai principi, che dovremo incominciare a considerare è proprio il concetto di adattamento. Sappiate che la teoria dell'evoluzione, sapete, viene da Darwin, il libro L'origine delle specie. In realtà la prima edizione di quel libro non contiene la parola evoluzione. Questo concetto è stato apposto in seguito da un filosofo, Herbert Spencer, e che tra l'altro è anche quello che ha sostanzialmente fondato il concetto di progresso. Quindi noi abbiamo questa idea dell'evoluzione che sia un po' un progresso, una scala che cresce, no? Mentre invece è sempre in rapporto al contesto. Qualche anno fa ci ha fatto visita un virus. I virus stanno qua da 3 miliardi e mezzo di anni, non hanno mai sentito l'esigenza di diventare più complessi. Anzi, nella misura in cui sono molto semplici e semplicemente sono dei meccanismi replicativi, stanno qua da 3 miliardi e mezzo e ci hanno dato una bella botta. Quindi non è affatto detto, diciamo, che c'è un progresso qualitativo, anche perché dipende dal contesto valutarlo, no? Ovviamente. Mentre invece il concetto di adattamento è estremamente importante. Adattamento si dice in due modi, sia modificare se stessi per andare d'accordo con, sia modificare il contesto perché ci venga incontro. Noi esseri umani abbiamo per lo più fatto questo secondo, per esempio quando abbiamo iniziato con la produzione agricola circa 12.000-14.000 anni fa, o quando abbiamo scoperto il fuoco e via discorrendo. Quindi adattamento nostro e dei nostri sistemi sociali a questo che è un mondo nuovo, adattamento dei sistemi sociali tra loro, cioè i rapporti tra le nazioni, anche quelle aliene, cioè quelle fuori dal circolo occidentale. Oggi abbiamo problemi con i russi, pare che abbiamo problemi anche con i cinesi da vedere, poi ci saranno gli indiani, poi ci saranno i brasiliani, gli africani, via discorrendo. E poi l'adattamento dell'umanità al pianeta, tenuto conto che l'umanità è un concetto generale, ovviamente, no? Poi porzionato tra civiltà, popoli, stati, interessi diversi. Il secondo punto dell'immagine di mondo, invece, è quello di maggiormente considerare gli interi. Ogni cosa di cui noi parliamo è composta di parti e ha relazioni con altri interi e tutti stanno dentro un determinato tipo di contesto. Quindi anche la logica o i giudizi che noi diamo dovrebbero sempre tenere conto della composizione interna, dei fenomeni o delle cose, si possono fare decine di esempi, sia di quella interna sia di quella esterna, che vale sia nella relazione tra le cose o tra le persone, sia come relazione con il contesto. Contesto noi lo chiamiamo ambiente, ma non mi riferisco solamente all'ambiente dal punto di vista ecologico, è proprio contesto in senso, chiedo scusa, fumatore, del contesto generale. Quindi il primo è il concetto dell'intero e il secondo che ne deriva è quello del complesso. Complesso viene da una parola latina, cum plexus, intrecciato assieme. Le cose sono matasse, sono grovigli, sono intrecciate assieme e sono intrecciate al loro esterno con altre cose. In un articolo di un fisico del 1972 su Science, poi ricevette il Nobel, non per l'articolo, ma nel 77, Phil Anderson, questo articolo risulta ancora oggi uno dei, dei primi tre articoli più citati al mondo in letteratura scientifica, e il titolo era More is Different, per dire che quando una cosa chiaramente cresce in quantità diventa un'altra cosa, direi che è particolarmente applicabile a quello che abbiamo detto all'inizio. Quindi l'annuncio del siamo in una nuova epoca storica non era un annuncio culturalista perché ci è arrivato internet, perché la globalizzazione, è una constatazione dura, è una constatazione concreta che cambia ovviamente radicalmente il contesto e ci pone il problema di come adattarci. E veniamo ai nostri tre principi che ho tratto dalla letteratura che prevalentemente si occupa di queste cose, che è la filosofia, settore etica, e che vi propongo. Il primo è il principio di responsabilità, è di un filosofo tedesco, Hans Jonas, pubblica questo libro nel 1979 e lo fa tra l'altro cominciando a riflettere sulle conseguenze di come dovevamo cambiare il nostro sistema non solo mentale ma comportamentale in accordo a cautele di tipo ecologico. Ripeto, 1979. Il principio ha una sua formulazione, diciamo, su stile kantiano, che dice: agisci in modo tale che gli effetti della tua azione siano compatibili con la continuazione di una vita autenticamente umana. E si porta appresso un altro principio che citiamo solamente, che è il principio di precauzione, ma che poi è molto difficile da discutere. È difficile anche stabilire cos'è una vita autenticamente umana, però sostanzialmente il warning era, attenzione, diciamo un po', noi prima dell'agricoltura eravamo cacciatori raccoglitori, no? Ora gli antropologi hanno scoperto che ci si svegliava la mattina, si diceva, oh, beh, oggi che si mangia? Boh, non lo so, andiamo, gli uomini andavano, cercavano di cacciare, le signore andavano a fare la raccolta, poi in realtà andavano quasi tutti a fare la raccolta, pare circa 2-3 ore al massimo di lavoro al giorno, poi si mangiava, il pomeriggio per la gran parte si stava nella caverna col fuoco a raccontare storie. Ecco, la vita era poco programmata, era poco pianificata. Il principio di responsabilità invece dice attenzione perché le azioni hanno conseguenze e quindi bisogna pensarci prima. Forse conoscerete un'altra filosofa tedesca, Hannah Arendt, che ha scritto un bel libro con un bel titolo che si intitola La banalità del male. Cosa ha scoperto la Arendt, che tra l'altro era di origine ebraica? Aveva partecipato per una rivista americana al processo a un gerarca nazista, in realtà non di primo livello, cioè un funzionario, Eichmann. Costui era il responsabile della logistica attraverso la quale si andavano a prendere gli ebrei e si portavano nei campi di concentramento. E l'Arendt alla fine del principio, alla fine del processo dice: ma tutto sommato io mi aspettavo il male con la M maiuscola, e invece mi sono trovato un tranquillo funzionario, un ragioniere, insomma, una persona tutto sommato abbastanza normale. E quindi la banalità del male dove risiede? Risiede nel fatto che noi molte volte non abbiamo la responsabilità personale dei processi impersonali, cioè noi partecipiamo a processi impersonali, molte persone brevissime, buonissime, lavorano per aziende che in realtà hanno comportamenti assai disdicevoli, e noi non teniamo conto, non sappiamo, non conosciamo la catena delle conseguenze. Ragazzi qua che studiano tecnologia entreranno a far parte di processi particolarmente delicati da questo punto di vista, tra l'altro ove la tecnologia ormai tende anche a intervenire nel biologico, nelle biotecnologie. Quindi primo la responsabilità e poi il concetto di rete e di catena di conseguenze, ma anche la calcolabilità nel tempo di queste conseguenze, che molte volte noi non sappiamo fare. Se ne parlava con De Martin prima. Oggi, per esempio, tutto ciò che dite per i prossimi 30 anni, che sia questione ecologica, geopolitica, geoeconomica, ovviamente è ostaggio di dibattito tra ideologie. Tra l'altro le previsioni, ahimè, non sono certe. Noi abbiamo tre logiche: deduttiva, induttiva, abduttiva. Quando parlate di previsione, se non usate la logica abduttiva, che è una logica dell'all'incirca, non ne uscite vivi. E quindi gran parte dei dibattiti sulle questioni ambientali, con quelli che dicono: ah, ma questo non è scientifico. No, è scientifico. Secondo Peirce, grande logico matematico, tutta la scienza in realtà è abduttiva, non è induttiva. E poi anche l'induzione, ieri c'era Taleb, principe dell'induzione, è statistica, ma su un totale di cui non conosciamo il centro, e quindi non si può neanche dire, non si può neanche, come dire, calcolare la percentuale di realtà o meno. Ecco, tutti questi processi vanno assolutamente affinati. Il secondo principio è molto semplice ed è il principio di reciprocità, detto anche regola d'oro. Esiste in due versioni, quella positiva, fai agli altri quello che, non fare agli altri quello che, nella versione negativa, ha diverse formulazioni. E lo troviamo espresso nella stessa maniera, più o meno, parola per parola, nei Sette Sapienti, nei filosofi dell'antica Grecia, in Confucio, nel buddismo, nell'induismo, nel jainismo, nella Torah, nel Corano, nel cristianesimo e in Kant. E se parlate con gli antropologi e gli etnologi, vi diranno anche che si trova facilmente nelle concezioni e nelle idee delle tribù un po' di tutto il mondo. Nel 1993 c'è un mega convegno a Chicago, la Fondazione per l'Etica Mondiale, promosso da un teologo tedesco, Hans Küng, che riunisce 125 rappresentanti di altrettante religioni, e che insomma di queste cose le sanno, no? E dopo mumble, 3 giorni, hanno stabilito che l'etica universale, il primo principio dell'etica universale, è il principio di reciprocità. In realtà, siccome vedrete, tutti e 3 i principi ruotano intorno al concetto di relazione, che è la grande novità che ci dovremmo portare avanti del discorso che abbiamo fatto fino adesso, nella misura in cui le relazioni sono orizzontali, diciamo tra virgolette paritarie più o meno, e quindi appunto reciproche, allora è possibile trovare dei regolamenti condominiali per un mondo molto affollato, dove ognuno però ha traiettorie di sviluppo diverse, credenze diverse, eccetera, eccetera. Ove ignoriamo questa reciprocità, allora poi inizia il conflitto. Se andate su Wikipedia, voi non trovate la pagina che divide le emissioni di CO2 per paesi. Però fa una certa differenza, perché per esempio la Cina fa 1,4 miliardi, noi facciamo 60 milioni, no? E quindi la numerica in questi casi sarebbe importante. Quando ci sono i grandi convegni internazionali in cui si discute con questi altri partner del mondo a proposito degli atteggiamenti da avere, si dice: ma noi adesso inquiniamo molto meno, voi invece continuate a inquinare. Ho capito, rispondono, ma noi siamo all'inizio del ciclo di sviluppo, stiamo facendo quello che voi avete fatto per 2 secoli, e siccome la CO2 si stratifica nell'atmosfera, e oggi quando diciamo 430 parti per milioni di metri cubi, in realtà il 95% della roba che sta là abbiamo emessa noi. Allora la reciprocità dovrebbe onestamente considerare queste cose. Purtroppo poi, non perché siamo cattivi, ci sono ovviamente gli interessi, c'è l'ordine sociale, l'ordine dell'economia, è tutto molto complesso. Però in questa epoca storica noi siamo chiamati a partecipare di questa complessità. Altrimenti, anche venisse un leader illuminato che vuole fare le cose fatte bene, in realtà, siccome molte cose tenderanno a non funzionare più, poi arriva quello che dice: però adesso le cose non funzionano, bisogna tornare a prima, eccetera, eccetera. Quindi è molto importante, sarebbe molto importante, che noi condividessimo questi gradi di grande complessità. E veniamo quindi all'ultimo principio, che è il principio di relazionalità, che include 2 concetti, il concetto di limite e il concetto di equilibrio. Ogni ente è fatto di relazioni e ha relazioni, questo è il principio di relazionalità. Non osservare i limiti porta alla dismisura, ce lo dicevano già gli antichi greci, l'ubris, no? La dismisura poi tra l'altro crea un disequilibrio, e infatti il terzo punto è: lo squilibrio accorcia l'esistenza di ogni ente. Gli enti biologici, sapete che vivono dentro delle curve, no? Il sistema omeostatico. Il concetto di equilibrio non è preso dalla fisica meccanica in questo caso, in biologia è differente. In linea generale, un po' anche nel mondo della scienza, quello che si sta discutendo è di trasferire il paradigma dalla fisica alla biologia. Gran parte delle cose che io vi ho detto possono essere desunte o comunque hanno familiarità anche con l'epistemologia della biologia, dell'ecologia, delle scienze cognitive e via discorrendo. L'immagine di mondo moderna viene invece dalla meccanica, viene dalla meccanica newtoniana, costruivamo ferrovie, ponti, come mi ha fatto vedere De Martini e Modellini fuori, e quindi era molto ingegneristica. Ecco, le società non si costruiscono con l'ingegneria, si costruiscono come si fanno i campi, cioè i campi vegetali, di grano, eccetera, eccetera. Si curano le condizioni di possibilità. Non è che le piante uno le tira per farle crescere, gli dà acqua, c'è il sole, gli dà i fertilizzanti, non agisce direttamente, agisce intorno alle condizioni di possibilità. Come avete visto, il primo principio è sia mentale che comportamentale, principio di responsabilità. Il secondo è comportamentale, la reciprocità. Il terzo è la relazionalità con l'equilibrio, e il limite invece è prettamente mentale. E tutti e 3 ruotano, come abbiamo detto, intorno al concetto di relazione. Perché insisto? Perché in realtà la storia della filosofia occidentale, qui molti pensano che la filosofia non sia importante, ma sbagliano, che in realtà la filosofia è proprio, come dire, l'officina nella quale si forgia il pensiero. Gran parte di quello che voi pensate vero, sia in scienze che in scienze umane sociali, che nel pensiero umanistico, deriva dalla filosofia. C'era un famoso economista, John Maynard Keynes, che raccontava, quando partecipava ai party, diceva: e poi arrivano questi politici e mi dicono delle cose, no? Ah, perché noi dovremmo fare le cose? E loro non sanno che in realtà stanno replicando delle cose che hanno detto i teorici del pensiero economico. Ecco, molto spesso le persone non sanno che stanno ripetendo delle questioni che sono già state affrontate diverse volte sotto diversi punti di vista all'interno della filosofia. E infatti il nostro forse ritardo più importante che abbiamo è proprio nel ruolo della filosofia, nel condurre questo processo di aggiornamento. E vado a chiudere. Tutto questo imbuta verso un imperativo, visto abbiamo citato Kant, perdonatemi se vado sull'imperativo, che è l'imperativo alla conoscenza. Cioè, qui c'è un'epidemia di ignoranza sistemica. Mi dispiace doverlo sottolineare, e lo faccio in maniera preoccupata, ma insomma dal mio punto di vista, e come ha detto De Martin, spazia circa una quindicina di discipline studiate. Io faccio lo studioso, cioè studio, faccio solo quello, non lavoro, mi posso permettere questo, da circa 20 anni, e quindi insomma sono tante le questioni che vanno studiate, e poi sono tutte forme del pensiero umano, quindi sono tutte interessanti. Io guardo con un certo sconcerto queste fatwa che si lanciano tra di loro, gli studiosi delle scienze umane verso quelli delle scienze dure, che poi a loro volta dicono la filosofia è morta, non serve a niente. Cioè, gente veramente che calma un attimo, insomma, cerchiamo di anche capire meglio che cos'è la conoscenza. L'imperativo alla conoscenza oggi è fondamentale, perché appunto il mondo è diventato enormemente più complesso, e noi come cittadini dovremmo essere chiamati a esprimere giudizi su fatti economici, sociali, migratori, bellici, eccetera, eccetera, e molte volte lo facciamo sulla base di conoscenze che non abbiamo. Attenzione, parlo di conoscenze, non di informazione. Noi siamo sotto un diluvio permanente di informazione, ma il diluvio dell'informazione, se non ci sono le forme della conoscenza, fa più male che bene, perché poi invece chi ha le forme della conoscenza ha l'abilità di torcere un po' i giudizi, anche magari non esprimendole direttamente, ma facendo in modo che si vada verso un certo tipo di giudizio, che non è magari il vostro giudizio, non è consapevolmente il vostro giudizio. Appella a delle parti primitive del nostro cervello, il senso di giustizia, il senso di bene, il senso di bontà, tutte cose estremamente nobili, e che però dovrebbero arrivare alla fine di un processo razionale di conoscenza di cose che sono molto più complesse. Siamo qui nel tempio del sapere tecnologico, quindi per i tecnologi si tratterà di capire anche qual è il rapporto tra il loro sapere e le utilità, la catena delle conseguenze, quindi tra tecnologia e impatto. Spero che troveranno lavoro, andranno in grandi multinazionali, domandarsi appunto di quali processi impersonali però fanno parte, quindi attivare il proprio principio di responsabilità, avere rapporti di lavoro, di potere, di dialogo, quanto più è possibile reciproci, e considerare le cose nel loro intero, nel loro complesso. Soprattutto non abbandonare la curiosità del mondo e farsi accompagnare da un ultimo principio che non fa parte della fondazione di questo principio, ma che cito di nuovo un filosofo tedesco, Ernst Bloch, che scrisse una roba di 1200 pagine che si chiamava Il principio speranza. E Bloch, studiando le cose umane, il pensiero umano, ha rinvenuto questa costante. Noi siamo animali che sperano. E quindi ovviamente non dobbiamo dismettere la nostra speranza in un mondo migliore, un mondo più giusto, che eviti le strettoie delle grandi catastrofi che forse più temiamo che non effettivamente rischiamo. Attenzione, rischiamo il perdurare di tempi con molto attrito, il che non necessariamente poi arriva alla sesta estinzione, o prima si parlava dell'inverno nucleare, però 30 anni di disordine del mondo, adesso siamo al primo anno col problema del gas, moltiplicate questo per 10 e proiettatelo per 30 anni, insomma potrebbe essere quasi più fastidioso che non la famosa catastrofe che svolta la storia in breve tempo. E soprattutto queste nostre speranze andrebbero messe in relazione al mondo. Bisognerebbe trovare il modo di dire: mi piacerebbe che il mondo fosse più bello, più buono, più equale, tutto quanto, ma con questo tipo di mondo, questo cosa comporta? Come si fa? Come si arriva dal piano delle idee al piano delle pratiche? Ecco, le fondazioni dei principi servono a questo, servono proprio a orientare le pratiche. Io vi ringrazio della vostra attenzione, questo avevo da raccontarvi.
Grazie molte. Allora abbiamo
un quarto d'ora abbondante prima della chiusura dell'incontro. Abbiamo dei nostri fantastici borsisti che possono sporgere un microfono per chi volesse fare una domanda concisa, un commento conciso, in maniera tale da dare la possibilità a più persone di intervenire. Vediamo un po' se qualcuno vuole approfittare di questa. Cioè, abbiamo una prima domanda lì, prego.
Grazie. Io avevo due domande da farle. La prima è come si supera questo, diciamo, estremo specialismo che non permette di comunicare fra discipline. Che appunto io non studio al Politecnico, ma faccio un dottorato in università e riscontro nella mia materia. E se poi ovviamente non mi aspetto ci sia una soluzione chiara, ma quale può essere una strada? Invece la seconda domanda, che si basa non solo sul suo bell'intervento di oggi, ma anche sul libro che ha scritto, la seguo da diverso tempo, online anche, lei parla di una società complessa, e c'è appunto un grande sociologo che è Luhmann, che forse è uno dei teorici maggiori della complessità, però da quanto ne capisco io, che non sono un sociologo, nella sociologia di Luhmann, dei sistemi diciamo complessi, c'è l'idea che non ci sia un sistema che si afferma sugli altri, ma in qualche modo è troppo complicata la società per poterla governare, forse, da un sistema solo. Mentre spesso, appunto, leggendola, lei si riferisce a una necessità che il politico si sostituisca all'economico come un fattore, forse di lungo periodo, che dovrebbe governare in qualche modo questi sistemi. Quindi volevo così anche... se mi rendo conto sia molto complesso, ma una sua opinione sulla teoria dei sistemi della complessità di Luhmann, se è un lumaniano, ecco, diciamola così.
Pronto. No, non sono un lumaniano. Dunque, innanzitutto un'avvertenza generale. Che cos'è la complessità? La complessità è un paradigma della conoscenza umana. Quindi esiste una teoria della complessità in matematica, esiste una scienza della complessità, ma noi parliamo di complessità in senso generale. E quindi è una cosa transdisciplinare che attraversa la fisica, arriva dalla fisica alla metafisica. Primo. Secondo, essendo un'impostazione generale all'interno del paradigma della complessità, ci sono n pensatori. Quindi non è che Luhmann ha preso una teoria e l'ha declinata in termini sociologici. Qui nella borsa ho il libro che sto leggendo adesso, di Daniel Inarrarity, non so se lo conoscete, uno studioso di scienze politiche spagnolo, Novello Observatore ha detto che è uno dei principali 20 pensatori, il titolo è Per una teoria della democrazia complessa, e fa una serie di discorsi con la quale in parte sono d'accordo e in parte no. Quindi anche Hayek ha scritto della complessità, quindi c'è un certo pluralismo, non è detto che perché si sposa la cultura della complessità, si è fedeli a un certo tipo di pensatore. Quello che diceva Luhmann alla fine è che, anzi, la società è un sistema talmente complesso che in genere i sistemi complessi si auto-organizzano. E quindi l'elemento fondamentale, io cito che il politico, non nel senso della persona che fa il politico ovviamente, ma del paradigma politico, prenda il sopravvento sull'economia, prenda il sopravvento, lo gestisca, come penso sia naturale che sia, perché il politico viene da polis, quindi le società dovrebbero decidere quali vantaggi avere e quali svantaggi non avere dal funzionamento del sistema economico, mentre molte volte ci viene dato per imperativo qualche cosa che discende da una logica economica, ma non è detto che il funzionamento dell'economia ci porti sempre benessere. Gli Stati Uniti d'America sono il paese più ricco del mondo, fa il 25% del PIL mondiale col 4,5% della popolazione e ha 30-35 milioni di poveri assoluti. Quindi non è che il sistema economico di per sé decida tutto. Questo, diciamo così, richiama molto noi. Cioè un sistema auto-organizzato, alla fine le parti che compongono questo sistema hanno la responsabilità. Quindi nella misura in cui c'è una massa critica di persone che appoggia un certo ragionamento di un certo tipo, allora si può procedere verso un sistema che è più auto-organizzato invece che organizzato dall'alto, perché inevitabilmente se organizzato dall'alto è organizzato da qualcuno che ha interesse dirà che è l'interesse del bene comune, ma il bene comune dovrebbe, insomma, è come quando avete un ragazzo da crescere, no? Fino a un certo punto stabilite voi cosa è bene per lui, poi se lui non incomincia a pensare da solo a cosa è bene per lui, è un macello, perché in realtà poi nella vita si troverà lui a dover fare i conti con la società e quindi deve arrivare ad auto-organizzarsi, a decidere lui stesso che cosa fare. Questo sarà sulla seconda parte della domanda, la prima me la ricorda?
La prima era in che modo, diciamo, i saperi specialistici multidisciplinari possono almeno trovare un metodo per comunicare.
No, bisogna trovare degli eroi come il professor De Martin, come il Politecnico, che cercano di forzare le maglie, perché purtroppo ci sono dei meccanismi, per esempio, se trova un professore che le assegna una tesi multidisciplinare, poi c'è il problema della commissione. Come compone una commissione che deve giudicare uno studio in cui lei cita tre discipline? E poi quali sono i paradigmi che vanno a metà tra più discipline? Perché c'è il sapere transdisciplinare, che attraversa più discipline, interdisciplinare, tra due o più discipline, e tornando alla biologia, quello è un campo in cui ci sono decine e decine di sottospecializzazioni, tutte col trattino, no? Bio qualcosa, eccetera, eccetera. E poi c'è il sapere invece multidisciplinare per oggetti molto grandi e complessi, come il mondo, per esempio, o l'uomo, no? Quante definizioni di uomo? Io potrei fare una chart e mettervi 40 definizioni. Homo faber, homo sapiens, homo ethicus, ogni studioso si disegna. Gli economisti partono, hanno questa congiura per cui pensano che esiste l'uomo economicus, cioè uno che fa i calcoli razionali. Nella mia vita precedente io vengo dalla pubblicità e ho fatto i soldi per poter smettere di lavorare. E se andate da un pubblicitario a dire che la gente razionale ha smesso di lavorare, perché in realtà lì la capacità è proprio quella di toccare i gangli del desiderio, del piacere, dell'aspettativa, del consumo esibitivo, eccetera, eccetera, tutte cose. Tant'è vero che ultimamente sono messi a darsi i Nobel per l'economia comportamentale, perché hanno scoperto che le grandi teorie. Quindi è molto difficile, però se incomincio a parlare, comunque è la realtà che chiama questo. Quindi più partecipiamo a questo processo, ne discutiamo, e più c'è la possibilità che si sviluppi.
Se mi consenti un piccolo aggiunta di risposta, un supplemento di risposta. Le discipline nel senso accademiche, scientifiche, nel senso moderno, si strutturano intorno alla metà dell'Ottocento. E quindi in realtà per gran parte della storia del pensiero, gran parte della storia dell'università era considerato normale che una persona, uno studioso, potesse sapere e parlare e scrivere di molte discipline differenti. Con le discipline inizia questo processo di verticalizzazione e nel giro di, credo, una quarantina d'anni si comincia a lamentare questa verticalizzazione. E a inizio Novecento cominciano ad esserci prime oggettive proposte per cercare di attenuare i rischi di questa frammentazione del sapere. Mi piace ricordare Vito Volterra, che tra l'altro è il papà del Politecnico, perché è lui che suggerì di mettere insieme la Regia Scuola d'Applicazione col Museo Industriale per fondare il Politecnico nel 1906. E Vito Volterra è uno dei promotori della Società per l'Avanzamento della Scienza, vado a memoria, dopo la Prima Guerra Mondiale, e le cronache storiche raccontano che una delle iniziative principali era invitare i più grandi esperti delle principali discipline una volta all'anno, e si chiedeva a ciascuno di relazionare agli altri sui principali sviluppi della propria disciplina nell'anno appena trascorso. Quindi, sapendo di parlare a non specialisti, doveva dire: quest'anno in chimica, in ingegneria civile e così via sono successe le seguenti cose. È un esempio, se volete, umile, però di una proposta concreta 100 anni fa per cercare di attenuare questa difficile comunicazione tra discipline, sapendo che non c'è nessuna soluzione facile, non c'è nessuna soluzione semplice, ci sono possibili proposte, e Biennale Tecnologia, lasciatemelo dire, è un tentativo di dare un contributo per superare queste barriere.
Aggiungo un elemento: c'è il fondatore della teoria dei sistemi, che è uno dei due piloni della cultura della complessità insieme alla cibernetica, Ludwig von Bertalanffy, era un biologo teoretico del circolo di Vienna, che poi col nazismo emigra e va in Canada, e lui apre un'università multidisciplinare, perché è importante sia fare quello che citava Ion Carlos a proposito, a sua volta citando Vito Volterra, e quindi la coralità delle discipline, sia incominciare a formare dei generalisti, perché alla fine c'è l'io penso, cioè ci vuole un individuo che con una stessa logica e una serie di cognizioni, ovviamente a livello molto generale, e incominci a muovere questi blocchetti e cucinarli assieme, perché altrimenti se io ascolto un coro di illustrazione di punti di vista ho sicuramente un'idea molto più ampia, ma poi le sintesi, i concetti, come li tiro fuori? Tutto questo ovviamente non è in contrapposizione al sapere specialistico, è in abbinamento. Nel Rinascimento, fondatore di questa visione, che era Pico della Mirandola, e va bene, poi dopo arriva la scienza, grandi successi, andiamo sì sempre più nello specifico, eccetera. E oggi quando parliamo di mondo, insomma, qui abbiamo appena accennato, ma potremmo parlare le ore, c'è da conoscere le culture. L'altro giorno il governo inglese ha deciso di chiudere gli istituti Confucio dove si impara la lingua cinese, e questo non favorisce il dialogo ovviamente. E, ci sono le religioni, c'è da conoscere la numerica, i musulmani sono 1,8 miliardi, e, insomma il mondo è molto complesso, c'è la questione economica, finanziaria, globalizzazione, non avete idea, e quindi bisogna cominciare anche a sviluppare dei generalisti. Poi nel dialogo tra generalisti e il concerto degli specialisti, secondo me, nasce qualcosa di nuovo: agricoltura, condizioni di possibilità. Non sappiamo cosa, dobbiamo farlo, dovremmo.
Benissimo, c'è ancora tempo per una rapidissima domanda o commento, se qualcuno è interessato. C'è la signora lì e anche il signore qui.
Grazie molte per questa bella conferenza. Nella parte iniziale, poi nel dibattito è venuto un po' fuori, io non ho sentito la parola, poi l'ha detta, o forse l'ha detta in altri modi, la parola politica. Cioè, per me, cioè, nella mia visione del mondo, la politica è una cosa molto importante. E se vuole dire qualcosa su questo...
Io non sono seguace di nessun filosofo in particolare, però ho due simpatie particolari. Aristotele ha detto che l'uomo è un animale politico e poi che è nato per conoscere. Quindi fa parte, diciamo, sono i due punti di riferimento della mia visione dell'uomo. E certo, la politica è l'ambito fondamentale in cui bisognerebbe gestire questa transizione. Però... siccome c'è molto lamento, giustamente, nei confronti dei nostri politici, delle elite, della rappresentanza, dello sfibramento della democrazia, mi permetto un controcanto, cioè attenzione, perché poi tutto quanto si riferisce alla distribuzione media del sapere e della conoscenza. In Italia il 51% delle persone ha sotto la licenza media. Non è detto che non avere titoli di studio comporti chissà quali handicap cognitivi, no? In genere ci sono anche persone molto intelligenti. Indubbiamente però, se ci mettiamo a fare un discorso sul mondo, cosa facciamo con i cinesi, cosa facciamo col mondo arabo-musulmano, eccetera, eccetera, si possono incontrare delle difficoltà. E come chissà chi non è più giovane, ci furono forze politiche che hanno molto insistito nella diffusione della scuola di massa, nella scolarizzazione, anche non solo di primo livello. Ecco, oggi questa spinta è un pochino scesa. I programmi televisivi sono di intrattenimento, insomma, una volta c'era l'Approdo, per dire, insomma. Ci sarebbero tante cose da raccontare sul mondo, su 3 canali televisivi pubblici, magari alle 11 di sera, no? E chi ha provato a farlo, come la trasmissione fatta sull'ecologia il sabato sera, proprio, no? Eppure faceva 1,5 milioni di persone, e poi dopo 4 puntate l'hanno chiusa. Quindi grande responsabilità sta a noi, non solo sul piano individuale, anche su chi vuole fare politica. Fare politica non è più solamente costruire partiti per andare al potere. Una volta politica si faceva per le persone, andando dalle persone, e molta esperienza della politica sudamericana, Hezbollah per esempio, tanti altri, fanno politica tra le persone. Il referente della politica sono le persone, non è il potere. Nella misura in cui si creano masse critiche, quelle masse critiche poi esprimeranno organizzazioni, partiti, ideologie e delegheranno qualcuno in base a un contratto di delega, però basato su elementi di conoscenza profonda e condivisa.
Bene, allora velocissimi per favore, perché abbiamo soltanto più 3 minuti, quindi proprio fulminei per permettere poi a partecipare ad altri incontri, sì. Prego.
Mi sembra che fra i principi che ha elencato manchi un principio che leghi, che ci leghi come specie umana all'ambiente che ci permette di vivere. Cioè la nostra relazione come specie all'ambiente, che non è l'ambientalismo, insomma, prêt-à-porter che c'è un po' adesso, ma è proprio una fondazione del rispetto che si deve all'ambiente dove viviamo. Per esempio, lei ha citato l'agricoltura e uno dei temi grossi è come sfamare questi 9 miliardi prossimi. E i modelli di agricoltura che ci sono adesso sono terrificanti.
Sentiamo magari anche la signora e così risponda a tutti e due. Grazie.
Non so se riesco.
Sì, prego.
Ok. Anch'io avrei un appunto rispetto alla sua idea di complessità, che trovo molto interessante, molto profonda, però mi sembra che abbia, come dire, alla base un'idea di uomo che è l'uomo che conosce, dunque l'uomo razionale, che nella nostra cultura occidentale appunto ha portato allo sviluppo della tecnica, della scienza, eccetera, eccetera. Ma nel secolo scorso c'è stata una grande rivoluzione, che è stata quella apportata dalla psicanalisi, che non considera per l'appunto solo l'aspetto razionale, ma considera fondamentalmente l'aspetto inconscio ed emotivo, come un aspetto così fondamentale che praticamente ci porta al guinzaglio, no? Perché noi crediamo di essere così appunto razionali, viceversa il nostro inconscio la fa da padrone. La fa da padrone al punto che questi due fondamentali principi di cui parla Freud, che sono l'istinto di vita e l'istinto di morte, con l'istinto di morte che nel pensiero di Freud è assolutamente prevalente e predominante, ecco, mi sembra che questa parte qua, questo aspetto qua ci sia poco. E poi mi viene da fare un'altra considerazione, poi chiudo qui. Mi sembra che con Hegel finisca nel pensiero occidentale una filosofia di tipo sistemico. Comincia l'esistenzialismo che punta il faro sull'individuo e si perde per l'appunto di vista la complessità, non tanto la complessità ma la sistematicità, no? E questa cosa mi sembra che pervada da Hegel in poi un pochino tutto il pensiero filosofico occidentale, che è un po' caratterizzato dal taylorismo a livello di organizzazione del lavoro.
Assolutamente giusto, vado veloce. Sì, con Hegel si è buttato via il bambino con l'acqua sporca, cioè la sistematicità è stata abbinata all'interpretazione che ne ha dato Hegel, c'è stata una critica del sistema di Hegel, ed è venuta via anche la sistematicità. Bisogna andare oltre. Hegel ha dato la sua interpretazione, bisogna andare avanti a livello, come dire, di modello, ma non di quello che lui ci ha messo dentro. Sulla prima parte le assicuro, uno dei miei delle discipline in cui mi sento più a casa, dopo la cosmologia, appunto la biologia e le scienze cognitive. Quindi da Jan Panksepp ai rapporti tra la neocorteccia e il cervello limbico, sono tutte cose che si conoscono, si sanno, che io so perlomeno, però anche quelle fanno parte di un atteggiamento con cui con la razionalità dovremmo cercare di fare i conti con l'irrazionalità. Noi siamo composti anche da quello. Le faccio un esempio. Se uno comincia a litigare su Facebook, capita pure a me, nella misura in cui io so che ogni tanto viene fuori il cervello animale per cui comincio a odiare il diversamente pensante, non lo prendo troppo sul serio. Mi viene comunque, perché gli istinti sono istinti. Però viene, come dire, calmierato, relativizzato, sapendo che c'è anche questo tipo di aspetto. E noi razionalmente, così, nella veglia, queste sono le forme nostre di conoscenza. Una volta che abbiamo scoperto che c'è una parte che non conosciamo, non abbiamo neanche accesso a livello razionale molto facilmente, dobbiamo studiare di più e compenetrarla nei discorsi che facciamo. E quello che non mi piace molto qualche volta è quell'atteggiamento così un po' c'è anche in complessità, però c'è l'indeterminazione, però è tutto troppo, però è tutto molto complesso. Ho capito, noi dobbiamo fare i conti adattivamente con questo tipo di realtà, e quindi un certo tipo di fatalismo in cui ci arrendiamo all'immensità della complessità. Sbaglieremo all'inizio, faremo delle riduzioni, perché si fanno sempre delle riduzioni, faremo dei modelli imprecisi, però oggi l'avvertimento è che il cartello dice bisogna andare in quella direzione, e poi ci metteremo decenni, forse secoli, a scalare la complessità nella conoscenza. Dobbiamo andare.
Grazie molte, ringrazio ancora Pierluigi Fagana e tutti voi di aver partecipato a questo incontro. Grazie.